Giovane Arte dal Sudafrica è una mostra co-curata con cinque artisti sudafricani di fama internazionale per fornire un po' un'istantanea e una panoramica rappresentativa della scena, della giovane scena artistica sudafricana. Cosa focalizza la mostra? Come è nato il progetto e quale panorama ne è emerso?
Dunque, soprattutto credo sia una specie di atto di rispetto nei confronti dei cinque artisti che ho chiamato in qualità di co-curatore in questo progetto. Sono tutti artisti con i quali a vario titolo avevo collaborato, che comunque conoscevo personalmente, il cui lavoro mi interessava, e fra l'altro la maggior parte di loro non aveva mai avuto occasione di presentarsi, diciamo, in qualità di curatore, quindi era un ruolo abbastanza nuovo per quasi tutti loro. E questo permetteva, secondo me, una freschezza, se vuoi, nell'approccio curatoriale nuova e credo anche appunto più interessante, più stimolante, e soprattutto permetteva diciamo, un punto di vista più articolato e diverso rispetto a quello, diciamo, tradizionale. Questo perché naturalmente si parlava di persone che sono outsider e insider. Allo stesso tempo, cioè sono non solo appunto artisti sudafricani, ma sono artisti che lavorano e che sono conosciuti per la propria attività artistica, ma che non hanno fatto appunto dei processi curatoriali diciamo una pratica, una strategia di comunicazione. Quindi in qualche maniera li ho forzati a essere in un territorio diverso rispetto a quello più sicuro dove normalmente operano, però contemporaneamente mi permettevano, proprio per la composizione, diciamo, del gruppo, di avere un punto di vista di artisti sudafricani che sono ancora di base in Sudafrica e al contempo anche quello di artisti che invece hanno deciso di vivere all'estero. Quindi era una visione, diciamo, più stereoscopica del Sudafrica dall'interno e dal fuori, comunque sempre operata da persone che appunto sono nate in Sudafrica e che del Sudafrica sono emanazione. Questa un po' era, diciamo, l'idea di base in quello che normalmente è un tipo di mostra che forse non avrei tentato, cioè non credo molto nelle divisioni o nei raggruppamenti in base nazionale, però certo il Sudafrica è diventato ed è un simbolo della contraddizione del continente africano perché compartecipa in qualche maniera del mondo occidentale, ma allo stesso tempo è isolato all'interno del continente Africa, ha ambizioni, diciamo così, internazionali, però contemporaneamente vive in una periferia del mondo. La composizione sociale e culturale è così ricca che ci ha permesso, diciamo così, di non rimanere incastrate all'interno di un solo stereotipo, di una sola visione, e tutti questi elementi insieme, cioè il desiderio di avere un approccio diverso dal punto di vista curatoriale e di avere la quasi certezza di non cadere nella trappola, diciamo così, del serve nazionale più classico, mi hanno convinto della bontà, della genuinità dell'idea. E soprattutto c'era anche una questione temporale, cioè c'è stato un momento in cui il Sudafrica è stato molto investigato e molto promosso all'estero proprio in coincidenza con la fine dell'apartheid, però poi un po' la notizia o l'interesse è scemato e si è un po' perso e credo che invece ora, quasi 15 anni appunto dalla fine dell'apartheid del 94, fosse arrivato il momento per fare un nuovo punto e soprattutto fosse arrivato il momento per fare una nuova inquadratura o comunque aprire un nuovo capitolo su quelle che sono le generazioni più giovani.
Infatti, oltre a questo scarto generazionale, ragionando un po' sulla geopolitica dell'arte contemporanea, la Biennale di Johannesburg nasceva proprio con le tensioni sociali e conflittuali con la fine dell'apartheid. E
Esattamente.
la
Però se
documenta.
consideri anche diciamo così, la durata, no? L'ambizione della Biennale Johannesburg è stata per i primi 3 anni un evento, insomma, che comunque ha destato grandissima attenzione nella comunità internazionale per poi essersi un po' perso, insomma.
Sì, fino alla Documenta 11, in cui l'interesse per le tematiche postcoloniali è un po' emerso in ambito internazionale nel mondo dell'arte.
Però
Questi
chiaro a
artisti.
Kassel e non più a Johannesburg, questo è un altro aspetto
Un altro
importante.
aspetto sì, importante, e al tempo stesso questi artisti si sono dunque formati con questo scarto generazionale alla fine del processo di democratizzazione del paese. E anche rispetto ai lavori, quale background sociale e culturale è emerso?
Ma credo innanzitutto che sia emersa la diversità dei punti di vista e la pluralità diciamo, dell'essere sudafricano. E questo secondo me è l'aspetto più interessante, più intrigante, poi fra l'altro della mostra, cioè non mi pare che ci sia un'uniformità. non c'è una sola strategia visiva, non c'è un solo linguaggio, non mi sembra che ci sia una cultura dominante, e questo è molto comprensibile in un paese che riconosce 11 lingue ufficiali, per cui voglio dire, così come la lingua parlata è molto diversa, credo ugualmente la lingua, diciamo, espressa per via delle arti visive deve riflettere, diciamo, questa complessità e questa diversità. Devo dire poi, fra l'altro, che un elemento che avevamo preso in considerazione fin dall'inizio era quello di non dare quote di rappresentazione, per cui è una mostra, se vuoi, molto sbilanciata, cioè non c'è una rappresentatività politicamente corretta di tutte le culture che sono nel Sudafrica. Ognuno dei curatori coinvolti ha scelto quello che sentiva più affine, o comunque ha scelto il lavoro degli artisti il cui percorso sentiva più interessante o più intrigante, quindi c'è, secondo me, molta parzialità, che in questo caso credo sia un bene, perché se no si rischiava appunto una specie di generalismo, no? In cui tutti più o meno vengono rappresentati ma nessuno alla fin fine investigato in profondità, e poi questa specie di buonismo che sempre caratterizza le mostre, diciamo, che riguardano l'altro. Ecco, questo io non lo volevo, anzi ho chiesto a tutti di schierarsi e di prendere posizioni molto specifiche. La varietà che dicevo appunto emerge da questa mostra dimostra anche il livello diverso di integrazione di tutta una serie di fenomeni sociali, politici, storici che hanno caratterizzato il paese in epoca coloniale, poi in epoca postcoloniale e ora in epoca democratica. In questo intendo che non tutti gli artisti, diciamo così, manifestano la propria sudafricanità nello stesso modo. E credo che questo sia un gran bene, perché comunque anche lì altrimenti saremmo in un linguaggio già sclerotizzato e convenzionale che invece un artista di 20 o 30 anni non dovrebbe, diciamo, legge a cui un artista di questa generazione non dovrebbe soggiacere.
E poi molti, come anche consuetudine curatoriale di molti dei progetti al Palazzo delle Papesse, alcune delle opere sono progetti inediti, opere, interventi site specifiche che si relazionano quindi con la location suggestiva. E ci racconti qualcosa del percorso espositivo, di qualche lavoro significativo in questi passaggi?
Sì, dunque, l'altro aspetto che appunto tu sottolineavi, cioè il fatto che il Palazzo delle Papesse, un po' nella sua tradizione, ha cercato sempre di commissionare opere nuove agli artisti che mano a mano interpellava, credo che naturalmente sia parte della missione di un'istituzione come la nostra, che appunto oltre a presentare è anche impegnata a produrre in prima linea arte. C'era un rischio, naturalmente, che è lo stesso rischio che hanno gli artisti occidentali, per esempio, quando si trovano a lavorare nella cosiddetta periferia del mondo, cioè quello di arrivare in un posto, di non avere sufficienti basi, diciamo, di conoscenza per affrontare quel posto e metabolizzarlo e reagire, no? Con consapevolezza, per cui spesso gli artisti che si trovano in qualche maniera estraniati a lavorare in un contesto nuovo, spesso tentano delle letture abbastanza superficiali di quel contesto, e naturalmente, come l'artista occidentale dovrebbe evitare di fare questo all'estero, ugualmente naturalmente volevo che gli artisti sudafricani evitassero di fare un faux pas, un passo falso, arrivando qui al Palazzo delle Papesse. Quindi, diciamo così, i progetti sono nati durante parecchi mesi di discussione e, diciamo così, si sono più connaturati nello spazio che al contesto della mostra. Cioè i progetti nuovi erano progetti che mano a mano si stavano sviluppando, erano in cantiere, diciamo così, nella mente degli artisti, ma non sono stati disegnati apposta per essere portati a Siena. Sono stati materializzati a Siena, ma non hanno il concetto site specific di essere collegati, diciamo così, culturalmente allo spazio. E questo secondo me è un aspetto abbastanza importante, perché appunto è stata un'occasione per loro di materializzare progetti che non avevano ancora avuto l'occasione, l'opportunità di rendere fattivi. Contemporaneamente però credo si sia evitato appunto quel problema, quell'impasse, che è quello di arrivare in un posto, starci 15 giorni e essere nella condizione, credo, abbastanza scomoda di dover rispondere al posto in soli 15 giorni, perché naturalmente quello che poi tu rendi non può essere che una lettura abbastanza fugace e superficiale appunto di quel contesto. La mostra si articola attraverso tutti gli spazi del palazzo. Apre fra l'altro con un'opera che è un'opera più o meno performativa, anche se poi ne rimane un elemento installativo scultoreo, che è un'opera di Simon Gush, che un po' in qualche maniera rappresenta un po' un simbolo della mostra e anche in qualche modo rappresenta anche molto lo stato d'animo del Sudafrica. Si tratta di una macchina della polizia italiana, che il giorno dell'inaugurazione è stata occupata in maniera alterna per molte ore da un poliziotto che dal dentro della macchina cantava una serenata e praticamente diceva alle persone che passavano di fronte al palazzo e a quelle che entravano dentro il palazzo: I can't take the eyes of you, cioè non posso distogliere lo sguardo da te, che è esattamente questo senso di sorveglianza, no? Che in qualche maniera la Fortezza Europa si sente in qualche modo obbligata a tenere sempre gli occhi aperti sull'immigrato, sullo straniero, sull'extracomunitario, e in qualche maniera ben esemplifica questa specie di sospetto che sempre aleggia nei confronti di coloro che vengono da fuori. Il fatto che però questa sia una serenata, e tra l'altro anche il titolo dell'opera, gioca naturalmente così su un livello: non posso distogliere lo sguardo da te perché sei una persona così bella, perché sono innamorato di te, ma contemporaneamente non posso distogliere lo sguardo da te perché ho paura di quello che potresti fare. Quindi questa è, diciamo, l'ambivalenza su cui l'opera funziona. Da lì poi si parte appunto con questo itinerario che con alternanza, c'è abbastanza fotografia, anche perché se ci pensiamo comunque il mezzo fotografico è non solo molto immediato ma anche relativamente economico, e molti degli artisti in Sudafrica hanno un problema proprio di sussistenza economica e di produzione dei propri lavori, per cui o si tratta di materiali, per dire, riciclati, quindi materiali, diciamo, a basso costo, oppure si tratta appunto di processi abbastanza economici come appunto quello fotografico, che permettono, diciamo così, di elaborare e di sperimentare di più senza però avere diciamo così degli aggravi economici troppo consistenti. Considera che il mercato dell'arte contemporanea in Sudafrica è ancora abbastanza limitato, non sono tantissime le gallerie, anche se ce ne sono, e alcune anche di grandissimo livello, non c'è un giro di denaro tale a permettere agli artisti di reinvestire in se stessi con frequenza. Per cui questa credo sia una delle ragioni proprio pratiche per cui la fotografia è diventata abbastanza importante come mezzo, come linguaggio in Sudafrica, proprio perché permette comunque una facilità di realizzazione e anche di contenere il costo della produzione rispetto, per esempio, appunto a installazioni molto complesse o a sculture molto complesse. Fra i lavori che a me sembrano meglio inseriti, diciamo così, nel nostro contesto, potrei citare l'opera di James Webb, che si chiama The Black Passage, cioè il passaggio nero. Si tratta di un lunghissimo corridoio molto angusto, molto stretto, completamente nero per l'appunto, che termina in lontananza dopo quasi 20 metri con un muro di sonoro, e da questo muro sonoro emerge un fragore pazzesco. Fra l'altro l'ambiente è stato sonorizzato in maniera tale da enfatizzare la qualità del suono che ti viene addosso come se fosse proprio materia, e il suono che appunto che questo muro emette è la discesa di un carrello elevatore attraverso, diciamo, le viscere della miniera d'oro più profonda del mondo, che per l'appunto è in Sudafrica. E questo discendere negli inferi, in qualche maniera, secondo me ben rappresenta un altro degli aspetti, diciamo, che o comunque un'altra delle atmosfere o delle poetiche intorno al quale si organizza la mostra. Salendo più su al secondo piano invece possiamo far riferimento ad artisti come Nicolas Lobo, che presenta all'interno del Palazzo delle Papesse due opere, di cui una è, credo, di grandissimo interesse perché è un'analisi della tradizione Xhosa, che è appunto una delle popolazioni del Sudafrica, dove c'è praticamente un rito di passaggio maschile, una specie di rito di iniziazione che avviene all'interno di un cerchio, di una palizzata di forma circolare, all'interno del quale in qualche maniera i giovani uomini vengono a termine con la propria mascolinità, con la propria età adulta, però in questo caso tutto il cerchio, che appunto è una specie di elemento, una palizzata, come fosse una specie di elemento di protezione derivato dalla cultura pastorale e nomade, il cerchio è completamente ricucito attraverso un fiocco rosa che invece è molto femminile, per cui c'è questa specie di rinegoziazione del senso di identità anche all'interno appunto delle comunità di colore e della ridefinizione in qualche maniera dei due generi all'interno proprio della cultura, fra virgolette, tribale Xhosa. Che altro? Ci sono c'è un'altra bellissima installazione fatta apposta proprio per le sale del Palazzo delle Papesse di Sean Sleman, che è stata realizzata invece con la moquette. Si tratta di una specie di resa tridimensionale di un ambiente, apparentemente insomma, sembra una specie di rilievo cartografico. In realtà è un enfatizzare è un'installazione che enfatizza i canali di circolazione all'interno dello spazio del palazzo, per cui sostanzialmente facilita l'uso di alcune linee, di alcune direttrici all'interno degli spazi espositivi, quindi come vedi abbastanza decontestualizzata rispetto appunto al contesto sudafricano, un tipo di lavoro che sarebbe stato potuto avrebbe potuto essere realizzato da qualunque altro artista di qualunque altra provenienza, quindi molto più concettuale, che gioca molto di più con la percezione dello spazio, con l'uso degli ambienti espositivi e con le convenzioni, diciamo, di uso degli spazi espositivi. Quindi, come vedi, ci sono alcune opere che sono molto radicate, diciamo così, nella cultura sudafricana, ed altre invece che sono completamente decontestualizzate e che dimostrano come la cultura sudafricana non ha bisogno di essere africana per sopravvivere.
Contestualmente, nel processo di non solo esposizione ma anche produzione dell'arte contemporanea sostenuta appunto dal Palazzo delle Papesse, anche il lavoro di Paul Morrison commissionato per il Bookshop, come accade da un po' a cadenza regolare.
Esatto, il Bookshop se vuoi è diventato per noi non solo un elemento un po' di sfida, perché comunque all'interno naturalmente a Siena ci sono molte librerie ma non ce n'era nemmeno una specializzata in arte contemporanea, per cui a noi sembrava che fosse indispensabile che un centro come il nostro avesse anche una libreria che si dedicasse principalmente, se non esclusivamente, alla cultura del contemporaneo, quindi era già un elemento che per noi era, diciamo così, strutturale all'interno delle dinamiche o comunque diciamo della filosofia del Palazzo delle Papesse. Essendo un ambiente particolarmente bello, anche ci sembrava adatto per la realizzazione di lavori, e naturalmente combinare la funzione economica, commerciale della libreria con quella di uno spazio espositivo non era facilissimo, per cui ogni volta si è cercato di trovare artisti che potessero entrare in sintonia con l'ambiente e potessero contemporaneamente realizzare opere belle di ampio respiro, però che comunque permettessero anche una gestione, un usufrutto dello spazio della libreria per gli utenti e soprattutto anche per le persone che vi lavorano. Paul Morrison, proprio in natura e in ragione del tipo di lavori con i quali poi è diventato famoso in tutto il mondo, avendo, diciamo, spesso utilizzando le pareti proprio in maniera bidimensionale, con queste grandi murali, pitture murali, ci sembrava perfetto, diciamo così, per inserirsi in quel contesto. Fra l'altro la struttura del Bookshop è molto minimal, molto rigorosa, molto fredda se vogliamo dal punto di vista proprio dell'allestimento e dell'arredo, e lui si è inserito con questo lavoro in bianco e nero, secondo me spettacolare, non solo perché occupa praticamente due pareti intere del Bookshop, che è comunque un ambiente molto, molto grande, ma è riuscito anche a creare una composizione che si inserisce armonicamente, però che crea anche un senso un po' di straniamento allo stesso tempo, quindi diciamo così funziona bene otticamente e funzionalmente, però contemporaneamente crea un'atmosfera veramente particolare all'interno di quell'ambiente. L'opera si chiama Carpophore, che praticamente è diciamo il termine botanico che indica la parte fruttifera dei funghi. Fra l'altro Morrison spesso prende i propri titoli, i nomi delle sue installazioni derivano dal gergo botanico. In questo caso c'è questa specie di paesaggio surreale che gioca proprio con la percezione dell'osservatore, con una continua variazione di scala, per cui gli elementi che dovrebbero essere più piccoli sono più grandi, più gigantizzati, quindi invece ci aspetteremo più grandi sono portati in lontananza e quasi miniaturizzati. C'è questo tratto molto grafico, molto incisivo, e c'è questa curiosa compresenza in questa specie di paesaggio idealizzato del sole e della luna, per cui un po' un momento miracoloso, fra virgolette, della natura, che è in parte distorta, in parte iperreale e in parte superreale, come dice fra l'altro l'artista stesso, perché naturalmente essendo così dettagliata, così fotografata in maniera quasi scientifica, però in proporzioni e dimensioni diverse, assume questo aspetto appunto surreale, quasi sopra il reale.
Un'ultima battuta su il cambiamento di sede e prossimi progetti.
Dunque, il cambiamento di sede avverrà ora proprio alla chiusura della mostra ZA. La prossima mostra che abbiamo in cantiere è una mostra personale, una retrospettiva del lavoro di Gordon Matta Clark, che sarà una il nostro primo evento all'interno del Santa Maria della Scala, che è la nostra prossima sede espositiva. Il processo, diciamo così, di trasferimento dal Palazzo delle Papesse al Santa Maria della Scala impiegherà un po' di tempo, nonostante che noi fisicamente saremo là già a partire dal maggio di quest'anno, quindi fra poche settimane, perché gli spazi definitivi che poi verranno allocati al Palazzo delle Papesse saranno terminati come restauro solo fra alcuni anni, intorno al 2010 si prevede, per cui inizialmente i primi 2 o 3 anni di attività all'interno del Santa Maria della Scala noi occuperemo gli ambienti del Palazzo Squarcialupi, che già è stato utilizzato da anni con funzioni espositive, quindi il Palazzo delle Papesse si alternerà con l'attività del Palazzo delle Papesse si alternerà con quella del Santa Maria della Scala, quindi con una presentazione più eterogenea, non ci saranno solo le nostre mostre, ma ci saranno negli stessi ambienti più mostre, con diciamo una cadenza probabilmente di 2-3 eventi all'anno, così come più o meno avevamo qui all'interno del Palazzo, però con una rotazione diciamo con tematiche e anche diciamo dei punti di vista diversi, quindi ci sarà una commissione di periodi e comunque di tipologie di mostre diverse. Questo fino a che appunto invece gli spazi espositivi veri e propri del Centro d'Arte Contemporanea, a questo punto Santa Maria della Scala, non saranno definitivamente completati, e a quel punto invece ci sarà proprio una sede deputata solo per l'arte contemporanea.